Radio Newsline Estate.
Alle 8:05 di questo mercoledì 31 luglio 2024 iniziamo con Francesco Vasi dell'Amma per le previsioni del tempo. Francesco, buongiorno, bentrovato e raccontaci tutto.
Ciao, buongiorno a tutti. Beh, in realtà c'è poco da dire, è ancora una giornata soleggiata, molto calda, con temperature che sulle zone interne raggiungeranno i 37-38 gradi. Localmente comunque in Toscana abbiamo registrato anche dei valori superiori ai 40 gradi nell'interno grossetano e nell'interno del Pisano. Sulla costa valori attorno ai 30-31 gradi, fortunatamente lì nel pomeriggio si attiva un po' di brezza, ma i tassi di umidità poi serali sono molto elevati, quindi direi che fa molto caldo in maniera un po' variegata, ma molto caldo su tutta la regione. Domani un pochettino più instabile, quindi avremo anche qualche nuvola nel pomeriggio e un modesto calo delle temperature che comunque si manterranno superiori ai 36 gradi sulle zone interne, mentre nel weekend dovrebbe arrivare un po' più di stabilità pomeridiana con anche qualche rovescio che farà localmente calare un po' le temperature.
Francesco Basi, grazie e buona giornata.
Grazie, buona giornata a tutti.
Momo è la grande festa popolare in musica nel comune di Montespertoli. Tutti i giovedì di agosto, eventi, concerti e spettacoli itineranti, degustazioni e visite nelle cantine. Il primo agosto nella fattoria di 300 non perdere Momo dal tramonto all'alba per osservare le stelle in una notte di musica. Info teatropopolare.it.
Controradio.
We'll be right back.
Alle 8:10 questa mattina iniziamo domandandoci quanto la Toscana e Firenze siano diventati riferimento internazionale per il riciclaggio. L'ultima notizia di cronaca riguarda questo sequestro di un imprenditore russo per 41 milioni su richiesta della magistratura di Kiev. Tra le sue proprietà ha fatto effetto anche la Torre del Gallo, simbolo, uno dei simboli naturalmente della città di Firenze. Ettore Squillace Greco, il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze, rappresenta dunque il vertice della magistratura inquirente della Toscana, è stato per 15 anni alla direzione distrettuale antimafia a Reggio Calabria, si è occupato del maxi processo a 'ndrangheta chiamato Olimpia, quasi con 300 imputati per intenderci. Dottor Greco, buongiorno a lei, ben trovato.
Buongiorno.
Naturalmente non entriamo in questioni specifiche, però cerchiamo, ci aiuti a farci un'idea, perché poi ci sono queste notizie che sembrano delle punte di iceberg. Il tema del riciclaggio del denaro in una città ricca come Firenze, una regione ricca come la Toscana, è un tema, come dire, naturale, mi verrebbe da dire, è nei territori ricchi e tranquilli che si ricicla. Ma come siamo messi?
Guardi, ci sono stati degli episodi recenti che hanno destato qualche allarme, non credo che la situazione sia drammatica. Certo, sicuramente la Toscana è un territorio nel quale si ricicla e si reinvestono capitali illeciti da molti anni. Per molti anni lo hanno fatto le nostre mafie storiche, ora ci sono anche le criminalità organizzate straniere, tra le quali spesso vi sono relazioni e interazioni anche con le nostre mafie storiche, e quindi è chiaro che in un territorio come la Toscana, in città ricche come Firenze, il riciclaggio e il reinvestimento di capitali è una delle attività alle quali bisogna porre particolare attenzione.
Ma noi siamo particolarmente esposti rispetto ad altre realtà oppure no?
Direi di no, cioè ci sono nelle regioni del centro nord di questo paese da molti anni, direi decenni, ci sono delle delocalizzazioni delle nostre mafie storiche che reinvestono, che si sono ormai stabilizzate nei territori, ma non mi pare che la Toscana sia in una situazione più allarmante rispetto ad altre regioni, anzi direi che siamo messi un pochino meglio rispetto ad altre regioni del centro-nord. Certo, una città come Firenze, che è una delle città più belle e più importanti del mondo, dove il mercato immobiliare, il settore turistico ha un'importanza e una valenza fondamentale, è sicuramente una città esposta a queste forme di reinvestimento e di riciclaggio dei capitali illeciti.
C'è una preferenza da parte dell'est in qualche modo, sentiamo spesso parlare di Russia, di oligarchi, negli anni 2000 parlammo a lungo di Forte dei Marmi e di altre realtà del genere. C'è un'attenzione particolare da parte di queste realtà?
No, non c'è un'attenzione particolare. Ovviamente le organizzazioni criminali, o anche chi senza essere esponente di un'organizzazione criminale o di una mafia ha dei profitti illeciti da reinvestire, pensa a realtà economicamente solide e a investimenti quindi produttivi quali quelli che si possono fare in Toscana. Non c'è una preferenza della Toscana da parte dei delinquenti russi o ucraini o dell'est Europa, sono dei meccanismi direi abbastanza fisiologici. I russi che hanno dei soldi investono dappertutto, anche in Toscana.
Ecco, infatti non è che ce l'hanno con la Toscana.
I russi che hanno soldi, ovviamente che hanno soldi illeciti, non vorrei poi generalizzare perché le generalizzazioni sono sempre Foriere di Epivoci.
No, non c'è dubbio, infatti, è comprensibile in questo senso. Come siamo attrezzati nel contrasto a questi fenomeni?
Guardi, fino a poco tempo fa eravamo attrezzati benissimo. Le nostre polizie giudiziarie, la nostra polizia giudiziaria era ed è tuttora tra le migliori a livello europeo, se non a livello mondiale. Dal punto di vista normativo e degli strumenti per l'azione di contrasto alle mafie, anche al riciclaggio, all'investimento dei capitali illeciti, siamo messi benissimo, nel senso che abbiamo una legislazione molto più avanzata rispetto a quella di tanti altri paesi, anche europei.
Perché ha detto fino a poco tempo fa,
che
però?
Dobbiamo scontare la difficoltà con la quale dobbiamo fare i conti oggi è la mancanza di risorse. E quando parlo di risorse non parlo solo di risorse dal punto di vista del personale amministrativo, ma anche di risorse tecnologiche, e dobbiamo spingere ancora di più per quanto possibile per una internazionalizzazione dell'azione di contrasto. Se non si pensa al di fuori del semplice circuito nazionale, se non si immagina come operano le nostre mafie, ma non solo, tutte le mafie oggi, si arriva in ritardo. Oggi si piglia un bottone e si spostano milioni di euro da Londra alle isole Cayman. Questa è la realtà, e con questa realtà dobbiamo fare i conti.
È una realtà globale, transnazionale, non è certo una realtà locale e nazionale, per questo il contrasto non può che dispiegarsi in questo senso.
Sicuramente sì.
Senta, ma quali sono gli strumenti del contrasto? Perché poi, cioè, non è facile essere dappertutto. Spesso osserviamo, ad esempio a Firenze, il piccolo negozietto che passa continuamente di mano, e questo è un campanello d'allarme. Ci vogliono intercettazioni, ci vogliono una serie di cose.
Guardi, ci vogliono le intercettazioni, ci vogliono i controlli di natura amministrativa, ci vuole una rete di contatti e di interazione tra le istituzioni, la polizia giudiziaria, gli enti locali, lo Stato, occorrono le camere di commercio, occorre una rete che in parte c'è e in parte funziona, anzi direi che in Toscana funziona meglio che in altre realtà. Però sicuramente questo è il modo per intercettare i reinvestimenti illeciti.
Senta, ma oggi come si produce il denaro sporco? Cioè, negli anni, nei decenni passati, per esempio, era l'eroina che produceva tanta liquidità, per intenderci. Oggi che cos'è che produce tanta liquidità? La truffa, la corruzione, che cosa?
La droga, gli illeciti in materia ambientale, il settore della contraffazione, questi sono i settori, e poi le nostre mafie e la criminalità organizzata opera in qualsiasi settore che possa produrre profitti illeciti, comprese le truffe.
Non si fanno mancare niente, potremmo dire.
No, non si fanno mancare niente. Ovunque c'è da fare soldi, ci sono loro.
Il tema del mattone, il tema del cemento, pensiamo ad una città in trasformazione come Firenze, però è sempre di grande appeal per le criminalità.
Non c'è dubbio. Appalti e anche il mercato immobiliare. Ma questo non da ora, ci sono stati i fenomeni di riciclaggio in Toscana, anche a Firenze, che risalgono a 20-30 anni fa. Alcune forme alcuni casi specifici di riciclaggio e reinvestimento non siamo riusciti ad intercettarli perché siamo arrivati troppo tardi.
Che sono anche, come dire, manovre molto veloci spesso, dove poi è difficile risalire.
Sono manovre molto veloci e spesso non ci si è resi conto. La consapevolezza della dimensione del fenomeno la si è acquisita in tempi relativamente recenti, cioè parlo di 20-30 anni fa in avanti. E invece certe operazioni anche di riciclaggio venivano effettuate prima. Mi riferisco in particolare al finire degli anni 80 e ai primi anni 90 del secolo scorso.
Dottor Greco, grazie davvero. Il procuratore generale presso la Corte d'Appello di Firenze, Ettore Squillace Greco, grazie per queste riflessioni e per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a lei, buona giornata.
Naturalmente tutti i siti e tutte le realtà online, le TV si stanno occupando di quanto accaduto ad Ismail Haniyeh. L'Iran sta tenendo una riunione d'emergenza del Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale presso la residenza del leader supremo Ali Khamenei, un evento che accade in circostanze veramente straordinarie, lo scrive Iran International su X, sull'uccisione del leader di Hamas, Haniyeh, avvenuta ieri sera a Teheran in un raid nella sua residenza, indagano le guardie della rivoluzione. Un funzionario iraniano ha dichiarato: agenzie di sicurezza della Repubblica Islamica decideranno la nostra strategia di risposta all'assassinio di Haniyeh. Questa è una notizia di enorme rilevanza, con una ricaduta su tutto quello che sta accadendo già di drammatico in Medio Oriente, dallo Yemen all'Iran, passando per tutto quanto c'è in mezzo, davvero, per intenderci. È l'ultima notizia che compare sui nostri schermi. Le 8.23, spostiamoci adesso alle vicende dell'overtourism, ma anche alle problematiche delle guide turistiche che di recente hanno denunciato un abusivo in un tour su 5. La nuova legge nazionale non ci tutela, perché non serve né la laurea né preparazione, sono ammessi gli occasionali, controllare diventa difficile. Che cosa accade da questo punto di vista? Ma soprattutto, è solo questo o è questo il problema? Lo chiediamo alla guida Luca Monti, che saluto e ringrazio. Buongiorno Luca, bentrovato.
Buongiorno Raffaele, grazie di avermi chiamato.
È solo questo il problema? È questo il problema, Luca?
Senti, nella mia esperienza professionale ti posso dire che del problema degli abusivi ne sento parlare da quasi 30 anni. Mentre prima esisteva in qualche maniera, per motivi che non sto a spiegare perché chiaramente è storia ormai, adesso questo problema mi sembra del tutto ininfluente. Io ora non so dove i colleghi che hanno scritto quella nota hanno i loro dati, ma a me risulta, dal mio osservatorio personale, piuttosto ininfluente. Ci sono ben altri problemi per le guide, a mio avviso.
Ecco, parliamone.
Dunque, i problemi principali delle guide sono sostanzialmente che è vero che c'è scarsa preparazione in quelle nuove, io non voglio mettere sotto accusa nessuno, ma mi sembra che ci sia una falla nel sistema della preparazione, nel senso che si assiste a un proliferare di corsi che non mi risulta siano tutti completamente qualificati a fare questo tipo di preparazione, i risultati si vede. È anche vero che il livello culturale del turista medio si è abbassato in una maniera spaventosa, però questo non giustifica le falle di un sistema formativo. Poi ci sono altri problemi, che sono problemi legati in qualche maniera a Firenze e anche alla gestione dei flussi turistici su Firenze. Cioè, si fa un gran parlare di decentrare il turismo, di fare itinerari diffusi, ma poi nella realtà nessuno fa nulla e si continua a buttare tutti agli Uffizi, tutti all'Accademia.
È quello il triangolo da cui non ci si schioda, nonostante ci sarebbe tantissimo altro.
Ma guarda, io sono anni che sostengo una cosa che so benissimo sarà impopolare, quello che sto dicendo, ma è una mia idea, quindi la esprimo. Secondo me, visto anche il fatto che, come ti dicevi, il livello culturale del turismo è basso, che del contenitore fisico Uffizi e Accademia al turista medio non importa niente, io sarei per decentrare questi due musei, farli in un posto degradato come lo Smannoro, tant'è che lo Smannoro è diventato sinonimo di degrado, no? Questo Smannoro si dice in fiorentino. Ricreare un tessuto sociale in quella zona lì, utilizzando magari delle fabbriche dismesse, con un'architettura modernissima tipo la piramide del Louvre, fare un museo lì che comprenda Accademia ed Uffizi, con tutti i comfort, con parcheggi, con linee tranviarie, in maniera che il turista che vuole andare a farsi il selfie davanti al David va lì, il turista colto viene a Firenze centro, dove abbiamo altri 60 e più musei e 400 chiese, quindi non è che Firenze, se devi gli Uffizi e l'Accademia, non esiste più, esiste come.
Altro che, infatti, solo che molto spesso appunto nessuno li va a vedere, e questo è un grande tema, quello di condividere su tutto il territorio della città metropolitana le vicende turistiche da tutti i punti di vista. Farebbe bene a tutti, forse.
Esatto, farebbe bene a tutti, perché riqualificheresti appunto un'area degradata, potrebbe essere un esempio su base nazionale, capito? E permetterebbe al turista colto, che è anche spesso più danaroso, quindi passano meno turisti per portare lo stesso incasso, di venire a Firenze e di godersi la città. Io che lavoro per esempio con gli alberghi, con famiglie, molti di questi non vengono più a Firenze a fare questo tipo di tour, vogliono altri tipi di esperienze.
Ad esempio?
Adesso per esempio va molto il food tour, ma non il food tour quello... portarla al ristorante dove ti fanno mangiare la bistecca e non si sa da quanto tempo è lì, ok, capito che purtroppo c'è anche questa a Firenze, ma il food, alla scoperta dei sapori particolari, quindi li porto in posti ancora rimasti a mio avviso fiorentini, e quindi scoprono esperienze diverse. Oppure gli artigiani, li porto quindi nei luoghi dove ancora si può vedere un minimo di artigianato, che anche questo è un grande tema. Il turista non vuole più vedere una Firenze solo grandi marche, capito? Ormai Firenze è questa, ma io da Prada e da Ferragamo ci vado a Chicago, ci vado a New York, ci vado a Boston, ci vado a Manila.
È così, infatti, non c'è alcuna differenza. In questo senso, come dire, anche il vostro mestiere potrebbe dare suggerimenti e impostare un lavoro per allargare il discorso in maniera diversa. Luca Monti, mi sembra di capire.
Certo, a me piacerebbe, ma purtroppo non credo che questo sarà, perché la politica non è interessata tante volte alla competenza. A me piacerebbe che ci fosse chi il turismo lo fa a guidare il turismo a Firenze. Invece purtroppo prevalgono sempre le logiche dei partiti e si dà sempre la poltrona a chi magari neanche conosce la realtà. Ovviamente invece sarebbe importantissimo in una città come Firenze avere un assessorato al turismo gestito da una guida piuttosto che da un albergatore, comunque persone che hanno il polso della situazione, che sanno cosa significa fare turismo.
Luca Monti, sta arrivando il giornale radio di Popolare Network tra 30 secondi, per cui ci salutiamo, grazie per queste riflessioni e buona giornata.
Grazie a te e buon lavoro. Ciao a tutti, ciao.
Pourquoi que t'as pris mon oreiller? Pourquoi que t'as pris mes beaux souliers? Mon pain, mon vin et ma petite sœur pour la faire mendier rue Jules Coeur? C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute, tu le verras. C'est pas de ma faute, tu le verras. pourquoi que t'as pris l'homme de ma vie simplement pour passer la nuit. Pourquoi que t'as laissé ton vieux père dans un caniveau l'eau driver. C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute, tu le verras. C'est pas de ma faute, tu le verras. Pourquoi que t'as mis du verre pilé dans le café du vieil Amédée dont tu as pris l'appartement une heure après l'enterrement. C'est pas de ma faute, je ne pouvais pas faire autrement. Tu comprendras, c'est pas de ma faute. Voici pourquoi je suis égoïste.
Stai ascoltando Controradio.
Popolare Network, Popolare Network.
Ascoltando Radio Popolare.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30. Il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh, il consigliere militare di Nasrallah, numero 2 di Hezbollah, Fuad Shukr, due omicidi mirati condotti dalle forze israeliane nel giro di una manciata di ore, potrebbero modificare se non stravolgere lo scenario della guerra in Medio Oriente. Il primo omicidio, quello di Ismail Haniyeh, avvenuto nella notte con un missile teleguidato contro la casa in cui il leader di Hamas stava trascorrendo la notte a Teheran. Il secondo risale invece al tardo pomeriggio di ieri. Hezbollah ha detto che Shukr era nell'edificio colpito, ma che il suo corpo non è stato ancora ritrovato. L'omicidio di Ismail Haniyeh è stato condannato dal capo dell'ANP Abu Mazen e dalla Jihad Islamica nelle città della Cisgiordania. È stato indetto per oggi uno sciopero. L'esercito israeliano non ha per ora fatto commenti ufficiali, ha detto che al momento le procedure di sicurezza per la popolazione restano invariate. In Venezuela i partiti dell'opposizione hanno pubblicato una piattaforma web per verificare i risultati delle elezioni presidenziali di domenica, stato per stato. Sul portale sono stati caricati i verbali degli scrutini relativi alla maggioranza dei seggi, circa l'81%. La mossa era stata annunciata dalla leader dell'opposizione Machado, che aveva detto di avere le prove dei brogli di Nicolás Maduro, il presidente chavista rieletto lo scorso fine settimana. Ieri il presidente del Parlamento, che è un sostenitore di Maduro, ha chiesto tra gli applausi dell'aula l'arresto di Machado, del candidato che ha sfidato il presidente in carica alle elezioni, il candidato Edmundo González Urrutia. Giorgia Meloni ha lasciato Shanghai, la presidente del Consiglio ha concluso la sua visita di 4 giorni in Cina, al suo rientro in Italia dopo un passaggio da Parigi per i Giochi Olimpici. L'attendono questioni problematiche come le trattative con Bruxelles per i nuovi commissari europei, il governo si è messo in una condizione di minoranza. Altro tema dibattuto, quello delle nomine del nuovo Consiglio di amministrazione Rai. All'arrivo di Meloni dovrebbe esserci un vertice di maggioranza, ma la discussione in aula con ogni probabilità sarà rinviata dopo la pausa estiva. Anche per distogliere l'attenzione da questi problemi, la Presidente del Consiglio e i giornali allineati alla destra continuano con i loro attacchi alla libertà di stampa. Il quotidiano Il Giornale stamattina ha scritto di liste di proscrizioni immaginarie, che la libertà di informazione è anche poter criticare un documento senza venire accusati, in riferimento agli ultimi dossier europei che evidenziavano i tentativi della maggioranza di silenziare le voci critiche. In aula al Senato arriva invece oggi il decreto carceri, un testo che per le opposizioni non contribuirà a risolvere i problemi del sovraffollamento e delle condizioni disumane dei detenuti in cella. Al voto in Commissione Giustizia ieri le opposizioni non hanno partecipato per protesta e ieri è arrivata notizia di un nuovo suicidio in carcere. Un detenuto di 25 anni in attesa di giudizio si è impiccato in cella di isolamento nell'istituto di pena di Rieti. È il 61esimo caso dall'inizio dell'anno in Italia, non ce n'erano mai stati così tanti in pochi mesi. Sono iniziate a Parigi le gare di triathlon dei Giochi Olimpici. Il via libera al nuoto nella Senna è arrivato questa notte dopo i rinvii e le polemiche per l'inquinamento del fiume. Intanto l'Italia è salita a quota 11 medaglie complessive, conquistando altri 3 podi, ieri oro nella spada femminile a squadre, argento nella ginnastica artistica femminile a squadre e bronzo nel nuoto 800 metri con Gregorio Paltrinieri. Uno sguardo al meteo per oggi, ancora una giornata calda e soleggiata su tutta Italia, possibile qualche temporale in serata su Alpi e Prealpi, temperature stazionarie con massime al di sopra dei 35 gradi in gran parte delle regioni. Sono le 8:35 minuti, per il momento è tutto, le notizie tornano alle 9:30. Buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 5 km di coda con tendenza all'aumento per veicolo fermo in avaria al chilometro 268 tra Calenzano e via 1 variante verso nord. Sempre in A1 coda in uscita a Firenze Scandicci per chi proviene da Bologna. In A11 rallentamenti e code per traffico verso Firenze tra Prato Ovest e Bivio con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. E arriviamo in Fipili per lavori, coda di 2 km verso Firenze tra Empoli ed Empoli Est, si tratta di lavori di messa in sicurezza al viadotto Ponzano. Troviamo code per lavori anche in carreggiata opposta tra Montopoli Valdarno e Pontedera Est. Prima di salutarci, per il traffico urbano di Firenze, restringimento di carreggiata e code in aumento in viale Strozzi per incidente. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio, buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6, 98.9. La lunga notte di Sant'Anna, un'iniziativa del Parco Nazionale della Pace.
Sabato 3 agosto a Sant'Anna di Stazzema, un grande evento per l'80esimo della strage.
Dalle 16:30 in Piazza della Chiesa, tocchi e interventi di Sara Lucaroni, Stefano Tamburini, Gianrico Carofiglio, Maurizio De Giovanni, Maurizio Maggiani e Gianluca Fulvetti. Coordina Raffaele Palumbo.
Teatro e musica con Elisabetta Salvadori, Luca Barsottelli, Renza Castelli e alle 21:30 concerto di Bobo Rondelli.
Alle 18:30 camminata sui luoghi della memoria e alle 23:30 al Sacrario un fiore a Sant'Anna.
Ingresso libero su prenotazione. Sant'Anna Museo @comune.stazzema.lu.it 0584 772025.
Diretta su Controradio e Controradio Web TV.
Balagan Café, 12ª edizione, dove comincia la pace. 10 giovedì di musica e parole. 10 serate per incontrarsi e dialogare tra note, profumi, stelle e sapori sotto il cupolone verde. Ingresso libero dalle 19 da via Farini 6. Info balagancafè.it. Giovedì 1 agosto, incontro con la scrittrice italo-israeliana Manuela Dviri e a seguire il secondo appuntamento con il Bala Cinema.
Agricoltura di precisione, filiera corta, multifunzionalità, benessere animale, energie rinnovabili e risparmio idrico, lotta al caporalato. Le imprese agricole sono chiamate a raggiungere obiettivi a tutela della competitività e del reddito per restituire ai consumatori prodotti sani e di qualità. Informati sulle iniziative della nuova politica agricola comune visitando il sito dell'Agenzia Formativa di Coldiretti Toscana www.agoragri2.eu. Progetto finanziato dal PSR della Regione Toscana 2014-2022. Sottomisura 1.2. Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Annualità 2022.
Contro radio. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. I've changed my mind, this love is fine. Goodness gracious, great balls of fire. Kisses the baby. Feels good. Hold me, baby. Well, I want to love you like I love the shoe. You're fine, so kind. Got to tell this world that you're mine. I chew my nails and then I twitch all my thumbs. I'm real nervous, but it sure is fun. Come on, baby. It drives me crazy. And it's just great balls of fire.
sure you're fine. So kind. Got to tell this world that you mind. Ain't it your time to quit on my thumb? Real nice, the bloody show is fun. Come on, baby. Run crazy.
Autore del Mostro di Firenze, l'ultimo atto con Alessandro Cecioni e Gianluca Monasta alla Repubblica. Buongiorno Gianluca, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno.
Allora, prima di tutto sei stupito, a proposito di ultimi atti, mi verrebbe a dire, quell'ultimo atto sembra non esserci mai rispetto alle ultime novità che riguardano il cosiddetto Mostro di Firenze. Stiamo parlando, come dire, degli avvocati che stanno seguendo i familiari di Nadine Moriotti e Jean-Michel Caravacvili, venne uccise, scoperti nell'85, e stanno venendo fuori delle cose importanti. L'ultima venuta fuori è che il proiettile conficcato nella tenda mostra del DNA disconosciuto, potremmo dire, citando un altro caso famoso. DNA che si potrebbe ritrovare anche su altri delitti. Ma che sta succedendo?
Beh, intanto sta succedendo che l'inchiesta si tiene stretta, questa etichetta che si porta dietro da tantissimo tempo, cioè quello di ritenersi un'inchiesta infinita. Cioè noi stiamo parlando di una vicenda che nasce più di 50 anni fa, nel 68, e ci fa compagnia alla storia d'Italia da più di mezzo secolo. Adesso, quando tutto sembrava ormai finito, si scopre che c'è un episodio, un elemento che potrebbe dare un finale veramente a questa vicenda. Io credo che comunque sia una suggestione, ora comunque ne parleremo, tanto spieghiamo cosa sta succedendo.
Sì.
Succede che gli investigatori, soprattutto l'avvocato della famiglia delle ultime vittime del Mostro di Firenze, si è intestardito giustamente nel cercare di tenere aperta l'inchiesta, e da dei nuovi elementi e delle nuove analisi che hanno preso in esame dei reperti che erano già stati analizzati in passato, viene fuori che delle tracce di DNA di uno sconosciuto, cioè di una persona che non è mai stata identificata, vengono ritrovati in alcuni appunti reperti sulla scena di tre duplici delitti differenti. Cioè il mostro colpisce 8 volte tra il 68 e l'85, in 3 degli 8 duplici omicidi ci sarebbero delle tracce di un DNA di un personaggio, di qualcuno che quindi è stato sulla scena di tre duplici delitti. Ok? Questo è il punto fermo. Un punto fermo che però va analizzato con la lente che ci portiamo dietro appunto dal 68, cioè di un'inchiesta che comunque spesso ha imboccato delle strade che non hanno portato da nessuna parte. Perché dico questo? Perché potrebbero anche essere dei reperti contaminati che sono stati toccati da investigatori, da periti. Questo è già successo, perché è anche quasi inevitabile, anche perché stiamo parlando di analisi che sono state fatte in passato con tecniche che non sono certamente quelle di oggi.
È chiaro.
Quindi molto molto differenti. Dove sta la differenza in questo caso? Però sta in questo proiettile trovato sulla scena dell'ultimo duplice omicidio, quello dell'85 appunto, che è stato dimenticato tra virgolette per più di 30 anni, perché l'omicidio è dell'85 e il ritrovamento di questo proiettile è del 2015, ok? Che era dentro un cuscino che le due vittime avevano nella tenda dove poi sono state massacrate dal mostro. Quindi questo essere rimaste appunto per 30 anni protette e dimenticate, in un certo senso ha un valore positivo, diventa un valore positivo perché le ha appunto preservate da una qualsiasi contaminazione. Che succede quindi? Il perito, che stiamo parlando appunto del perito della famiglia dei Francesi, e comunque quindi ancora la procura sta osservando questa questo sviluppo anche con un certo scetticismo, perché appunto loro le analisi su questi reperti le avevano già compiute. Trova questo nuovo DNA, questa sequenza di DNA che appunto riconduce a un personaggio sconosciuto che si ritrova poi in altri due duplici omicidi. Allora c'è questa intuizione, cerchiamo di capire a chi può appartenere questo DNA. Sì. E allora l'intuizione coinvolge un altro duplice omicidio, che è quello, il secondo della serie, quello del 1974 a Borgo San Lorenzo, perché in quel caso la ragazza massacrata dal mostro, Stefania Pettini, aveva lottato con l'assassino. Quindi l'idea è quella di riesumare il corpo, i resti della ragazza, con la speranza di ritrovare una minima traccia dell'assassino, che certamente fa parte dell'assassino, ok? Ecco, in questa vicenda molto complicata si capisce che veramente stiamo parlando più di suggestioni che di reali possibilità. Però c'è il dovere di non fermarsi, c'è il dovere di non dimenticarsi che dietro a tutta questa vicenda ci sono appunto anni di dolore, anni di sofferenza, tante vittime, tante persone che aspettano di sapere la verità, e quindi vale la pena forse andare avanti anche in questo caso.
Anche perché ci si domanda se appunto i resti potranno fornire del materiale adeguato per delle comparazioni, eccetera, eccetera. Però giustamente tu dici, al di là delle domande, degli scetticismi, il dovere è quello di andare avanti per cercare.
Guarda,
comunque.
Io ricordo,
prego.
Io scusami se ti torno.
No, prego.
Una cosa che mi disse un investigatore pochissimi anni fa, e mi disse: guarda, che con le tecniche di oggi il mostro potrebbe colpire una, due volte, poi saremo in grado di prenderlo, ovviamente. E questo è chiaro, cioè gli strumenti che avevano in mano gli investigatori negli anni 80, perché poi la serie vera del mostro è in quegli anni lì, negli anni 80, non è quella di oggi. Quindi forse appunto oggi abbiamo degli strumenti, delle possibilità che potrebbero darci delle risposte che non abbiamo mai avuto.
Questo è un aspetto molto interessante. Gianluca Monastia, grazie per queste riflessioni, ti auguro buon lavoro e buona giornata.
Grazie a te, buonasera.
Show. I only saw 20 hour bar when you said that we got.
Alle 8.50 parliamo della raccolta delle firme per il referendum contro l'autonomia differenziata. C'è un comitato referendario per l'abrogazione della legge sull'autonomia differenziata che ha annunciato che in poche ore dall'avvio della raccolta online c'è stato veramente un boom. Parliamone subito con Rossano Rossi, la segretaria della CGIL della Toscana. Buongiorno Rossano, ben trovato. Rossano, buongiorno, ci possiamo sentire?
Buongiorno.
Ecco, ora sentiamo benissimo. Ben trovato. Allora, si parla di un boom di raccolta di firme in meno di due o tre giorni, praticamente.
In effetti è una cosa che ha sorpreso anche noi della CGIL, che noi eravamo reduci dall'obiettivo raggiunto di 4 milioni di firme per il quarto referendum sul lavoro. Però devo dire che quello sulla raccolta differenziata sta superando tutti i record, perché siamo già a oltre 300.000 firme, quindi una cosa, se andiamo di questo passo noi le firme le raccogliamo in una settimana, le presenti sono fuori 6 mesi.
La Toscana si sta muovendo bene da questo punto di vista, immagino.
Sì, in Toscana, perché i comitati sono organizzati e con la supervisione della CGIL, che visto l'esperienza recente, diciamo, tutti hanno convenuto, il processo un po' da come si dice, da capofila, però d'accordo con tutti, con la UIL, con quell'altro, con le forze politiche, con le associazioni. Quindi noi vediamo che c'è un buon contributo da parte di tutti, ecco. Noi per quanto ci riguarda siamo oltre 10.000 firme, ma tranquille. Poi abbiamo il dato di quelle online, che appartengono a tutti praticamente, per cui non è un problema, diciamo, sta andando veramente molto bene.
Questa vicenda dell'online viene fatta oggetto di critiche, dice vabbè, con l'online è troppo facile.
Ma è troppo facile, siamo nel 2024, il mondo va avanti, sì, raccogliere le firme è possibile farlo anche usando la moderna tecnologia, ovvero perché è troppo facile. Sarebbe come se uno, che ne so, ha a disposizione un mezzo pubblico per andare in un luogo e ci deve andare a piedi, non ha senso. Tra l'altro non ci scordiamo che noi che portiamo avanti anche la raccolta su moduli cartacea, perché comunque ci permette di interloquire le persone, di parlare, di scambiare opinioni, e devo dire che troviamo tanto consenso. Però non ci scordiamo che siamo in un periodo, insomma, e anche ieri era 40 gradi, oggi secondo me siamo lì un'altra volta. I banchini, cioè, siamo un momento in cui in alcuni momenti del giorno diventano proprio stoici, perché, ripeto, c'è una canicola infernale.
No, ma poi tra le altre cose, come dire, proprio quelli che vorrebbero farci fare tutto online, quando per una volta funziona, sì, dicono che poi dopo che non va bene.
Sì, diciamo. Questa è una follia, voglio dire, sennò devo dire che il mondo va rimandato indietro. Se funziona, funziona, e bene, va bene per sempre. Ripeto, non è quello, è un'assurdità. Ripeto, noi li facciamo anche i banchini, li facciamo volentieri, perché è un momento di confronto, andiamo nei mercati, andiamo davanti agli ospedali, andiamo davanti ai centri commerciali, nei luoghi di lavoro. Però se li fai in un posto, come si dice, riservato, è un conto. Se li fai all'aperto, insomma, da una certa ora in poi diventa una missione impossibile davvero, ripeto, perché insomma, non è un periodo, parto dal punto di vista climatico, è particolarmente felice. Cioè, non è che a mezzogiorno 40 gradi sotto banchini ci si sta bene. Per cui, ma non lo dico perché, non perché, perché vale per noi, vale per la gente che viene a firmare. Per cui, insomma, ci sono periodi dell'anno molto migliori, fatti sia le online, ecco, ma noi, ripeto, per esempio, come CGL, noi riteniamo di essere con nostri tanti e tanti, cioè, tanti abbiamo preso online, tanti abbiamo preso a tace.
Ma infatti,
noi oltre 10.000 bonda, quindi non è polemica gratuita, è lì proprio, non c'entra nulla.
Oltre la raccolta delle firme, visto, come dire, l'impeto, la partecipazione, c'è veramente la possibilità di vincerlo questo referendum, di portare il numero di persone adeguato e di vincerlo? Non è una chimera, non è una cosa lontana.
Ma infatti noi riteniamo che bisogna invertire o una serie di luoghi comuni che hanno caratterizzato gli aspetti democratici anche delle nostre regole costituzionali in negativo. Cioè, noi siamo reduci, quando anche come CGL abbiamo fatto la scelta sul referendum cui lavoro, insomma, voi la CGL, ma guardate, questo è un mondo in cui a un certo punto viene banalizzato tutto. Te fa gli scioperi, ma gli scioperi non servono a nulla. Te fa le manifestazioni, ma le manifestazioni servono a poco. Te vai a votare, ma a votare la gente non ci va. E fai il referendum ti raggiunge il corpo. Se passa questa filosofia, questo modo di ragionare, diventerà che uno la rivoluzione se la fa su Facebook, metti mi piace o non mi piace e pensa di aver risolto problemi. Ma questo è un sistema sbagliatissimo che ti porta alle conseguenze che abbiamo ora nel nostro paese, che al di là di chi ci governa dal punto di vista della condivisione o non condivisione politica, noi siamo governati dalla minoranza di coloro che hanno votato, che a loro volta sono una minoranza di coloro che abbiamo diritto di votare. Allora, o noi l'avvertiamo questa tendenza, cominciamo a far capire alle persone che ognuno può essere, come si dice, titolare del proprio destino, può fare le sue scelte partecipando, oppure il mondo passerà allo slogan: fuori è buio, fa freddo, ci sono le persone cattive, ci sono lupi, mangiano bambini, stiamo tutti in casa, ma allora non cambierà mai nulla. La scommessa referendaria invece sta facendo vedere che volendo, coinvolgendo le persone, spiegandogli le cose anche con parole di ordine chiare e con coerenza, la gente a un certo punto comincia a pensare che possa tornare ad essere protagonista.
La mentalità del niente serve a niente, infatti non c'è dubbio. Rossano Rossi, un'ultima battuta per chi ci sta ascoltando, e ascoltatori ci chiedono come fare per firmare.
Come fare per firmare? Basta andare su online, scrivere referendum autonomia differenziata, viene subito indirizzato, basta la ricerca su Google, viene subito indirizzato al sito preposto, e dove puoi firmare tranquillamente senza problemi. Se no, ci sono, ripeto, i classici banchini sono comunque presenti, ci sono le sedi per esempio della CGL dove è possibile firmare ovunque, e insomma, non è un problema da questo punto di vista.
Grazie per il momento e buona giornata. Sara Rossi, la segreteria della CGL della Toscana, buona giornata a lei.
Il Teatro delle Donne presenta l'anteprima di Scenari Contemporanei e Avamposti Teatro Festival all'interno dell'Estate Fiorentina 2024.
Ogni mercoledì alle 18.30 allo spazio Ultrabox di Firenze, favole e merenda, narrazione di favole a cura di Vania Rotondi, Angela Antonini e Vieri Raddi. Prossimi appuntamenti il 31 luglio e il 7, il 14 e il 21 agosto. Programma completo su teatrodeledonne.com.
Parte alla grande il Grey Cat Festival. Il pianista Abdullah Ibrahim, star internazionale e simbolo della cultura sudafricana nel mondo, venerdì 2 agosto alle 21.30 al Teatro Fonderia di Follonica. Sempre a Follonica. Sabato 3 agosto, ultimi biglietti per Matteo Mancuso, già un fan prodigio della chitarra, adesso vero e proprio talento generazionale. Il 4 agosto, il nuovo progetto corale di Michelangelo Scandroglio, dedicato alla Corea del Sud. Programma completo e prevendite su eventimusicpool.it e 055 24 0397.
Controradio. Paris,
un buon uomo, un buon animale, a cavallo di un drago, la tentazione non può far male. A Panama, à Panama, quand y a un grenadier, s'en fout de moi. À Panama, Panama, pendant la nuit des révolutionnaires. Panama, Panama, à Panama, blasé. De Paris, nel tempo senza età, saremo armati, saremo l'incubo degli annoiati. C'è chi danza e chi canta, siamo gli angeli, vogliamo vendetta, sherry sherry, e che? A Panama, a Panama, cognaro e grenadier, son fou de moi. Grognard et grenadier s'en fout de moi.
Le 9 e 4 minuti, Mosca ed Ankara condannano l'uccisione del leader politico di Hamas in Iran. La Turchia parla di spregevole assassino, a dimostrazione che il governo Netanyahu non ha alcuna intenzione di raggiungere la pace. Per Mosca si tratta di un omicidio politico inaccettabile che porterà ad un'ulteriore escalation. I ribelli Houthi dello Yemen, uccidere Hanieh è stato un crimine terroristico. Il segretario della difesa statunitense Austin ha detto che Washington è pronta ad aiutare Israele se verrà attaccato. Nel frattempo Israele è in stretto riservo, in silenzio stampa in merito all'uccisione del leader di Hamas, il leader politico Ismail Haniyeh, ucciso a Teheran con un missile guidato.
Once I was alive and I could feel. La lunga notte di Sant'Anna, un'iniziativa del Parco Nazionale della Pace.
Sabato 3 agosto a Sant'Anna di Stazzema, un grande evento per l'80esimo della strage.
Si parte dalle 16.30, seguiteci anche sulle nostre frequenze in video sulla Controradio Web TV e naturalmente a Sant'Anna di Stazzema. Questo accadrà sabato per un'anticipazione degli 80 anni della strage di Sant'Anna di Stazzema, che sarà poi il 12 di agosto. Ci saranno tantissimi ospiti, a partire dal sindaco, a partire da scrittori importanti. Abbiamo parlato di Maurizio De Giovanni, di Gianrico Caro Figlio, altri nomi, il concerto di Bobo Rondelli. Ci saranno dei momenti teatrali, tra questi ricordiamo Scalpicci sotto i platani, il lavoro di teatro civile di Elisabetta Salvatore, che saluto e ringrazio. Elisabetta, buongiorno, bentrovata.
Ciao, buongiorno, buongiorno a voi.
È una messa in scena dedicata alla strage veramente, veramente toccante.
Diciamo che per me è stato, tra l'altro, il primo, in assoluto il mio secondo lavoro, e il primo di teatro civile. È iniziato pensando, cioè, in un giorno d'inverno ho detto vado a Sant'Anna senza prendere appuntamento con nessuno, pensando così di andarci, pensando di guardarla con occhi diversi, con l'idea di raccontarla. Però era la prima volta che mi... intanto ero proprio ancora molto inesperta su scrivere testi, erano proprio i primi passi, e poi era un argomento più grande di me. E è stata un'esperienza molto importante, molto forte. Tra l'altro, appunto, arrivai di febbraio su a Sant'Anna, che già è silenziosa anche ad agosto, figuriamoci a febbraio, e il mio primo incontro è stato con Ennio Mancini, che era un superstite, che era un bambino di 7 anni e che all'epoca era proprio al museo e accoglieva le persone. E quindi quel giorno mi sono trovata con lui, che mi ha un po' preso per mano e mi raccontava questa vicenda come se fosse un film, come se lui non l'avesse vissuta. E io, che tra l'altro non soffro assolutamente di mal di testa, sia quel giorno e tutti gli altri giorni in cui sono salita a Sant'Anna, ogni volta con una consapevolezza diversa, ogni volta avvicinandomi sempre di più, tutte le volte che tornavo indietro sentivo questo fascio alla testa, questa specie di pesantezza addosso, perché è una terra che ha trattenuto del dolore, che in questo silenzio ci sono voci, ci sono lacrime, cioè veramente è una terra che parla anche quando sta zitta. E credo che, appunto, tutte le volte che racconto questa storia è sempre come fosse la prima, e ogni volta che la racconto lì tutto racconta insieme a me, perché quando, cioè, nel titolo ci sono i platani davanti alla chiesa, in quella piazzetta dove normalmente i bimbi ci si trovavano a fare il girotondo, c'è la foto famosa del girotondo, a giocare, perché comunque, insomma, se c'è un centro è quello, e sono ancora quei platani lì, e sono quei platani che, sotto i quali c'è stato il rogo, ci sono morte 132 persone, e 32 erano proprio bimbi piccoli, avevano meno di 10 anni, erano gli stessi che il giorno prima e i giorni prima ci facevano il girotondo.
Questa è una cosa veramente...
Una storia.
Questo è il testo della vita, in qualche modo, Elisabetta, il testo che poi in qualche modo condiziona e cambia la tua scrittura per gli anni a venire.
Sì, secondo me sì, è stata proprio una svolta, ma è stata anche proprio una svolta perché entrare nel dolore degli altri, in un dolore così forte, un dolore che poi gli altri hanno trasformato, perché io, ad esempio, quando l'ho appena detto, sembrava che Ennio non parlasse di una storia sua, ma sembrava che parlasse quasi di un film, no? Quindi che anche loro hanno imparato a guardarlo quasi, in alcuni casi, un po' da lontano, facendo un passo indietro. Ennio per tutta la vita ha cercato l'uomo che in qualche modo, non in qualche modo, che concretamente gli ha salvato la vita, perché è superstite lui e la sua famiglia, perché un ragazzo giovane, che probabilmente poteva avere 17 anni, insomma giovane, in un momento in cui si è trovato da solo con questa famiglia, ha sparato in alto rischiando e li ha fatti scappare. E lui per tutta la vita ha cercato quest'uomo, no? Quindi cioè è una cosa anche soltanto sentire il racconto fortissima. E tra l'altro quest'uomo pochi anni fa l'ha ritrovato, non ha ritrovato lui perché lui non c'è più, ma ha trovato il figlio che aveva sempre sentito dal padre questo racconto di dove diceva appunto: io sono stata a Sant'Anna e ho sparato in alto e ho salvato una famiglia. Ecco, quindi queste cose, sapere essere, raccogliere questa memoria per poi riportarla in teatro, per me è stata proprio una svolta.
E infatti
anche quelle
tu,
cose che ti rimettono quei piedi a terra, no?
No, non c'è dubbio, ne abbiamo tanto bisogno, peraltro. Tu ricostruisci,
esatto,
gli ultimi momenti di vita degli abitanti di Sant'Anna prima dell'eccidio.
Sì, perché tra l'altro era un momento anche di festa, perché il 26 luglio è la festa di Sant'Anna, quindi dal 26 luglio al 12 agosto sono pochi giorni, e in quel periodo su c'erano soprattutto mamme anziani e bambini, perché comunque era un posto ritenuto, protetto, tra l'altro molto difficile arrivarci perché insomma non per nulla erano andati lassù, si sentivano al sicuro. E queste mamme, come succede, insomma, avevano poco da mangiare, ma si organizzavano e si facevano coraggio, per cui cercavano anche di non far vedere le preoccupazioni a questi bimbi. E la festa di Sant'Anna fu, quella del 44, una festa particolarmente sentita, proprio perché nei momenti di dolore, no, ti aggrappi a queste cose, ti aggrappi alla fede e ti aggrappi anche alla festa, proprio per cancellare, per esorcizzare, per allontanare l'idea della guerra, che comunque ormai sembrava di esserne fuori, insomma sembrava che a Sant'Anna non potesse succedere nulla di brutto, ecco. Si aspettava soltanto la fine, che tornassero gli uomini a riprendere le famiglie per riportarle giù, ecco.
E invece è andata,
e anche il giorno stesso.
Prego, concludi, Elisabetta.
No, dico, anche il giorno stesso della strage, che è successa di mattina, quando sono arrivate le notizie che arrivava su un gruppo di tedeschi, perché questo si sapeva, un gruppo, non quattro colonne, e gli uomini partendo di casa quella mattina presto, alla prima dell'alba, le ultime cose che hanno detto in casa sono state tranquille, tanto a voi non vi può succedere niente. Questo è lo spirito con cui sono scappati gli uomini quella mattina. E immaginate quando verso le 4 del pomeriggio sono tornati su. E quelli noi non li consideriamo come vittime, ma alcuni di quegli uomini si sono suicidati, altri sono impazziti, perché ovviamente è stato un dolore talmente grande e un senso di responsabilità e di colpa per essere andati via, e se ne sono andati perché loro erano in pericolo, non pensavano che le loro famiglie potessero, le loro donne, i loro bambini potessero subire quello che hanno subito, ecco.
Ci sarà anche Elisabetta Salvadori con Scalpicci sotto i platani, un grande lavoro di impegno e di teatro civile dedicato alla strage di Sant'Anna di Stazzema per l'80° anniversario della liberazione, la giornata speciale sabato 3 agosto dalle 16:30. Saremo in diretta dalla piazza della chiesa di Sant'Anna di Stazzema con testimonianze, concerti, spettacoli e una serie di interventi molto importanti. Grazie Elisabetta, buona giornata a te.
Grazie davvero, ciao, arrivederci.
Sangue freddo in pieno sole. Ora sai che il primo colpo va sparato qui, dritto in faccia, si scoppia in faccia. La prima volta ti fa male, poi ma John
che la bufera non dà. Hanno mischiato le carte al banco, in tassa una truffa, la sabbia è oro, per chi non sa. Sangue freddo in pieno sole.
Il gran caldo non accenna a mollare la presa sulla penisola. Oggi è bollino rosso in 12 città. Si tratta di Bologna, Bolzano, Brescia, Firenze, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Rieti, Roma, Viterbo e Torino. Secondo quanto si apprende dal bollettino del Sistema Nazionale di Previsione e Prevenzione, non ci saranno miglioramenti nel breve periodo. Anche domani, infatti, la situazione resterà immutata, con le stesse 12 città che rimarranno strette nella morsa delle alte temperature.
Tra tre minuti arriva il giornale radio delle 9.30 di Popolare Network. Grazie per averci seguito, buon ascolto sulle nostre frequenze.
Kindness is a trick to turn you strange. You're twisted and you're shining like a varicose vein. Anger makes you weak and turns you sick. It gets you in the 6 feet nice and quick. No fair, they can talk to me. I can live alone, I can live alone. Happy, where I like to be. I can live alone, 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 alone. I fought for the right to be. I can live alone, I can live alone.
Fairies get their fingers and they spin your wheel. And they make you look at sunshine that your skin will never feel. Baby, do you miss the days before? And fell in love, and into you love fell, and it made you feel unwell. Oh well. There's a thing about people I suppose is alright. It's when they smile right at the pain through all the day and night. Dies at the altar in a smile. Says I'm moving to America. You won't see me for a while. If I get the ferry over, will the fairies follow me? Will they throw me to the sea? Will the sea?
I can live alone, I can live alone. Happy, where I like to be. I can live alone, 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 alone. I fought for the right to be. I can live alone, I can live alone.
The devil takes your soul, he does not care. If you're shot down like a dog or expired on the stairs, the boat is drifting in, the weight is cast. How can life go so slowly and death come so fast? Across the river Styx I row along, but I've got one more song, more song.
Dalla redazione le notizie delle 9.30. Le fazioni palestinesi invocano sciopero generale e manifestazioni di protesta dopo l'uccisione del capo politico di Hamas Ismail Haniyeh, colpito a Teheran da un missile israeliano. Un atto che non resterà impunito, promette Hamas. I vertici militari di Tel Aviv per ora non hanno commentato. In Iran è riunito il Consiglio Supremo di Sicurezza Nazionale. Ancora non è chiaro come l'eliminazione di Anie potrà incidere in una possibile escalation regionale. In Venezuela i partiti dell'opposizione hanno pubblicato una piattaforma web per verificare i risultati delle elezioni di domenica stato per stato. La mossa era stata annunciata dalla leader dell'opposizione, che aveva detto di avere le prove dei brogli elettorali di Nicolás Maduro. Situazione molto confusa, il Perù ha riconosciuto ieri la vittoria dello sfidante di Maduro, González Urrutia. Secondo l'agenzia Axios, almeno 6 persone sono morte nelle manifestazioni. Il governo ha annunciato 749 arresti. Giorgia Meloni rientra da Shanghai dopo la visita di 4 giorni in Cina. Ad attenderla al ritorno in Italia le difficili trattative con Bruxelles per la nuova Commissione europea e un vertice di maggioranza sulla RAI. Il voto sul rinnovo del Consiglio di amministrazione potrebbe però slittare dopo la pausa estiva. DL Carceri arriva al Senato, un testo inutile e tardivo per le opposizioni che si sono viste bloccare tutti gli emendamenti. Ieri un altro suicidio in cella a Rieti, il 61esimo nelle carceri italiane dall'inizio dell'anno. Giornata calda e soleggiata su tutta Italia, possibile qualche temporale in serata al nord, temperature stazionarie con le massime al di sopra dei 35 gradi in gran parte delle regioni. 9.32 minuti, le notizie tornano alle 10.30. Buon ascolto.
Popolare Network. Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Like Saul in the Paul, on the road to Damascus, at the Westfield Mall, in the Machiavelli doors, and at Carnegie Hall, in the grain elevator, making fascists crawl, on the banks of the Volga, watching Messerschmitts fall, lunatic on the corner when they're dropping the ball, on New Year's Eve, we're taking it all, on New Year's Eve, we're taking it all. Sit. Research suggests you're all full of shit. I'm fixing the crawl, I'm fixing the spit, like it's